Allora, apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 7. Nel Vangelo di Luca, capitolo 7, abbiamo la storia di questa vedova di Nain che ha perso suo unico figlio. E qui è una piccola storia, però è molto bello. Ci sono grandi lezioni anche in questa piccola, breve storia. Secondo me, nella parola di Dio, Gesù ha detto che cielo e terra passeranno, ma neanche un puntino della mia parola passerà, no? E io credo che lo Spirito Santo ha ispirato anche il puntino, ogni parola. E anche qui vediamo questa storia che è molto interessante, no? A volte leggiamo i Vangeli, sì, questa storia, Gesù è andato lì, ha risuscitato questo ragazzo. Però ci sono delle belle figure in questa storia, bellissimi. E vogliamo leggere il versetto 11 fino a 16. E il giorno dopo egli si recò in una città chiamata Nain, e con lui andavano molti dei suoi discepoli e una grande folla. E quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portavano a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e una grande folla della città era con lei. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangere. Accostatosi, toccò la bara e i portatori si fermarono. Allora egli disse: giovinetto, io ti dico, alzati. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare, e Gesù lo consegnò a sua madre. Allora furono tutti presi da meraviglia e glorificavano Dio, dicendo: un grande profeta è sorto fra di noi. Dio ha visitato il suo popolo. Vogliamo pregare. Signore, parlaci questa mattina. Signore, in quale folla apparteniamo questa mattina? Quella che segue te o quella che segue il morto, Signore? Signore, siamo pochi, ma vogliamo sentire la tua voce. Io ti chiedo veramente di parlare attraverso di me, Signore. Io non ho niente da dire a nessuno. Tu ci devi parlare, Signore. Tocchi i nostri cuori, sveglia, Signore, quello che è addormentato. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi questa piccola storia, vediamo che Gesù, abbiamo visto, aveva guarito il servo di quel centurione, quel romano, e quindi la folla seguiva Gesù, anche con i suoi discepoli. E loro erano andati verso questa città di Nain. Quindi in versetto 11 abbiamo una folla, una grande folla, dice la parola di Dio, che seguiva Gesù. E loro seguivano Gesù in una direzione, seguivano verso la città di Nain. In versetto 12 abbiamo un'altra folla, no? Quando Gesù era vicino alla porta, ecco, si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova. E una grande folla della città era con lei. Quindi vediamo che c'era Gesù con i suoi discepoli, questa folla, no? Che seguiva il Signore, e loro andavano dentro la città. Nello stesso momento, proprio quando Gesù e la sua folla si erano arrivati alla porta della città, c'era un'altra grande folla che usciva dalla città, che era con questa vedova che seguiva suo figlio che era morto. Due folle che si incontrano. E io vedo in questa storia c'è proprio una rappresentanza, una figura, no? Di quelli che, la folla che va indietro il morto, che è in lutto, che va verso il cimitero. Il cimitero cos'è? Il luogo dei morti, no? Il luogo di tristezza, il luogo di pianto. E poi vediamo la folla che va indietro di Gesù, una folla gioiosa. Una folla che vede le meraviglie del Signore, una folla che segue Gesù Cristo. E anche nel mondo oggi abbiamo due folle, no? Quella che segue il Signore e quella che va incontro il Signore. E voi sentite mai come un pesce che va controcorrente, no? In Italia non ho mai visto nei fiumi vostri, sicuramente da qualche parte magari si vede, ma dalle mie parti a Seattle, nel nord ovest, ci sono i salmoni che ogni anno, no, vanno su per il fiume. È molto faticoso. Allora tu vedi questi salmoni che saltano sopra le cascate anche 3 metri alti, cioè prendono la rincorsano e saltano e vanno sopra. E tu vedi questi pesci che quando arrivano al luogo dove erano loro nati, c'è la carne e tutto, sono graffiati, macchiati, proprio come combattente che... E per noi come credente è un po' così in questo mondo, no? Noi andiamo controcorrente, noi siamo pazzi. Cioè la gente oggi, magari in discoteca, o oggi al mare, o dovunque, no, dice, ma che è? Vai in chiesa, con questo caldo. Il fatto che siamo qui questa mattina, andiamo controcorrente. E ci sono queste due folle, questo... nel mondo oggi, quella che segue Gesù verso la città celeste e quella che segue il morto. Infatti questa è la grande differenza fra il cristianesimo e tutte le altre religioni del mondo, no? Dov'è la tomba di Gesù? Sapete dov'è? A Gerusalemme, è scritto nella Bibbia. Però sapete una cosa, se tu vai lì troverai il corpo di Gesù, non troverai niente, troverai una tomba vuota. Ma tanti altri, Buddha, Mohammed, Kolal Sai Baba, Padre Pio, tanti altri, se tu vai alla loro tomba, chi c'è dentro? Loro sono dentro. E in un certo senso il mondo segue un morto. Loro seguono uomini, personaggi che sono morti e sono rimasti morti. Ma noi seguiamo il risorto. Noi seguiamo colui che ha potere sulla morte. Noi seguiamo uno che non è nella tomba ma è seduto alla destra di Dio e che ha ogni potere e autorità. E anche qui c'era queste due folle che si scontravano, no? Si incontravano alle porte della città. Gesù ha detto che le porte dell'inferno non potranno resistere la mia chiesa. Gesù aveva conquistato un'altra città, andiamo a Nain, anche lì entriamo nella città, portiamo le buone notizie a questa città, questa folla gioiosa che seguiva il Signore. E anche come ho detto prima, c'era la folla che seguiva Gesù, seguiva il risorto, e c'era la folla che seguiva il morto. Uno andava in una direzione, l'altro andava fuori. In Ebrei capitolo 11, versetto 13 fino a 16, giriamo lì un secondo, tutti costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedute da lontano, essi ne furono persuasi e li accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro infatti che dicono tale cosa dimostrano che cercano una patria. E se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi. Ma ora ne desiderano uno migliore, ciò quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Dio ha preparato per noi una città, non è né questo capannone né un altro capannone, ma una città meravigliosa dove non c'è più pianto, non c'è più la morte, non c'è più dolore. Dove l'asfalto è oro. Alcuni dicono, ma sarà glorioso vedere, sai, le strade di oro, i diamanti, le perle, no, i cancelli che è un perlo intero. Tutto il cancello sarà, e sicuramente sarà bello. Ma il bello sarà vedere il Signore nella sua gloria. Non saranno le perle o le strade che noi guarderemo, ma vedremo l'Altissimo seduto sul trono. Io non vedo l'ora, non vedo l'ora. E anche questa folla che seguiva Gesù, per me era una figura della Chiesa, no? Seguiva Gesù verso la città celeste. Invece l'altra folla che seguiva il morto andava al cimitero. Non è un posto di grande gioia, no? Voi in Italia avete queste feste delle morte, no? Che tutti in quel giorno camminano fuori al cimitero. È un giorno molto triste, come anche il titolo, no? Giorno dei morti. C'è un giorno dei vivi? Per un figlio di Dio tutti i giorni sono i giorni dei vivi. Amen. Perché il Signore ci ha fatto vivere la vera vita. e quindi siamo la folla gioiosa. E invece la folla che segue il morto è la folla triste. In Matteo capitolo 7, versetto 13, Gesù parlava anche qui di queste due folle. In Matteo 7, versetto 13 e 14, entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto è stretta e invece la porta è angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Quindi Gesù fa questo paragone: chi va al cimitero la strada è molto larga, chi va verso la morte, ma chi va verso la vita eterna, Gesù dice che la porta è stretta, è angusta, e pochi saranno quelli che la troveranno. La porta chi è? Gesù Cristo stesso. Nel Vangelo di Giovanni capitolo 10 lui ha detto: io sono la porta delle pecore. Tutti gli altri che sono venuti prima di me sono ladri e briganti. Gesù ha detto che tutti gli altri sono ladri e briganti. Lui ha detto: io sono l'unica via. Questo non è molto popolare ai nostri giorni. Non è molto popolare anche di parlare dell'inferno. Voi credete che uno che non ha creduto in Cristo andrà all'inferno? La Bibbia lo dichiara. E anche l'altro giorno sono stato sfidato da un fratello, e non credo che è il nostro caso, però lui mi ha detto una cosa. Lui ha detto: sai una cosa, nelle chiese evangeliche non si parla più dell'inferno, ma la Bibbia dichiara che chi non ha Cristo andrà all'inferno, sarà eternamente separato da Dio, sarà tormentato per tutta l'eternità. E questa è la realtà, noi crediamo questo. A volte mi chiedo se lo credo veramente. Vuol dire che tutti quelli che noi conosciamo, i parenti, i vicini, i colleghi, loro sono sulla strada verso il cimitero, loro sono sulla strada all'inferno, lontano da Dio. Non godranno la presenza di Dio, non godranno la gioia eterna. E noi siamo nell'altra folla, seguiamo il Signore, una folla gioiosa. Ma a volte mi chiedo, magari anche noi dovremmo come Gesù vedere l'altra folla. Dovremmo avere compassione con l'altra folla. In 1 Pietro capitolo 1, versetto 8, vedremo un altro due contrasti fra queste due folle. Versetto 7 e 8, 1 Pietro, pagina 276, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulta lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Questo è il nostro diritto come figlio di Dio. Una gioia ineffabile. Ineffabile cosa vuol dire? Non ci sono parole. Non ci sono parole. Quella gioia che sorge nei nostri cuori. E io devo dire, ogni mattina quella gioia sorge nel mio cuore. Quando leggo la parola, sto col Signore, dico: Signore, veramente, quanto sei grande. Quante cose meravigliose fai per me, per la mia famiglia, per i miei fratelli. Nella folla che segue Gesù c'è gioia ineffabile, piena di gloria. Ma nell'altra folla che va al cimitero c'è solo tristezza. In Isaia capitolo 57, versetto 20, ma gli empi sono come il mare agitato che non può calmarsi, e le cui acque vomitano melma e fango. Non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. Quindi l'altra folla non ha una gioia ineffabile piena di gloria, ma è come il mare girato, no? Come un fiume pieno di fango e merma, sempre agitato, sempre teso, sempre senza pace. Infatti è stato questo una delle cose che mi ha spinto a chiedere me stesso: ma la vita che significato ha? Perché mio padre era un miliardario, voi sapete, aveva un aereo, macchine, eccetera, eccetera, eccetera. Era un uomo pieno di soldi. E io guardavo mio padre e ho visto un empio che era senza pace. E dentro di me dicevo, ma io non capisco, io ero giovane e ho detto, ma non capisco. Mio padre ha tutto quello che tutti quelli nel mondo vogliono e non ha pace, non ha gioia, non ha tranquillità. Sempre nervoso, sempre agitato perché sua fabbrica, i suoi operai e quel consegno lì, di quel lavoro là. E sempre pensare ai miei soldi nella borsa qui lì, pensare. Mio padre quando tornava dal lavoro, cosa facevo? Sapete cosa faceva mio padre quando usciva dal lavoro? Subito 2 o 3 whisky sul ghiaccio, no? Per avere una pace finta, no? Ma non la pace che abbiamo noi come figlio di Dio. Lui beveva subito whisky perché la sua giornata, no? Lui poteva anche andare in pensione subito, non ha bisogno neanche. Ma come dice qua, non c'è pace per l'empio. Non c'è gioia ineffabile, piena di gloria. C'è solo tristezza. C'è solo piangere. Magari apparentemente, no? Io vado in vacanza qui e lì, io pieno di skate, ho la macchina qua, no? Possiamo andare anche nella piazza di Montebellone a vedere tanta gente che magari apparentemente, no? Hanno questa facciata di felicità, ma io ho visto tante famiglie che magari hanno tutto quello che il mondo vuole, ma quando tu entri in quella famiglia trovi adulterio, figli con problemi, non famiglie di pace. Anche io e Silvana, noi siamo dei poveracci, gloria a Dio, ma abbiamo la pace, no? Abbiamo la tranquillità, anche il nostro vicino l'altro giorno ha detto, voi siete diversi, vedo che siete diversi. La vostra vita è focalizzata sulle cose giuste, la famiglia, le cose importanti. Invece noi, questa persona diceva, noi siamo sempre agitati, nervosi perché soldi, schei, lavoro. E io ho detto, ma sai, puoi cambiare. Puoi lasciare quella folla e puoi venire con questa folla che va verso la santa città. Non so se voi avete mai assistito alla morte di una persona, se avete mai visto una persona morire, ma io sì, ho visto la morte di persone che erano credenti in Cristo e io ho visto la morte di persone che non erano credenti in Cristo e posso dirvi che c'è una grande differenza, mia mamma nell'87 è morto di cancro dei polmoni perché lei prima di conoscere il Signore ha fumato per 20 anni e quindi anche se il Signore ha perdonato i suoi peccati lei ha raccolto il frutto del suo fumare per tanti anni e quindi è stato duro, è stato difficile vederla soffrire, però posso dirvi una cosa, nel giorno in cui mia mamma è morta lì in ospedale, sapete quali erano le ultime parole della sua bocca? Alleluia, vado col Signore. Mia mamma aveva una piena tranquillità, una piena pace. L'ultima parola della sua bocca era Alleluia e poi lei ha smesso di respirare. E io ho visto invece la morte di persone che non credevano. E era terribile, era angosta. Era una cosa che veramente ti facevo torcigliare il budello. Come sono pastore tante volte anche persone non credenti, sai, l'ultimo momento uno aggrappa tutte le cose, no? Ah, fai venire anche il pastore evangelico, copriamo tutte le basi, no? E quindi ho ministrato persone che erano nei ultimi giorni della vita e fratelli, chi non ha Cristo veramente è triste. Hanno paura della morte, hanno angoscia. E non solo chi sta morendo, ma tutta la famiglia. E mi ha fatto riflettere quanto è triste. C'è uno che non ha Cristo, non solo non ha niente a cui aggrapparsi nella morte, ma non ha neanche qualcosa di aggrapparsi nella vita. Non ha niente. Puoi aggrappare i tuoi soldi. Anche Mr. Benetton, signor Benetton, no? Sarà un forse biliardario ormai. Ma sapete una cosa? con tutti i suoi soldi c'è un appuntamento che neanche lui può evitare. Nessuno può evitare. Ognuno di noi un giorno dovremo morire e dovremo stare davanti a Dio. Che questo mi porta all'ultimo punto, diciamo, del messaggio. Penso che la maggior parte di noi ci troviamo nella folla che segue Gesù, tornando in Luca capitolo 7. È bello, noi abbiamo visto le meraviglie di Dio, abbiamo visto il Signore fare grandi cose, noi la stiamo seguendo verso la città celeste, proprio come questa folla in questo giorno. E vediamo in versetto 13, c'era questa folla che seguiva Gesù, c'era la folla che seguiva questa vedova. E in versetto 13 vediamo la reazione del Signore quando Lui ha visto questa folla. Perché secondo me il Signore ebbe compassione non solo sulla vedova, ma su tutti quanti. Altrimenti non sarebbe neanche venuto qui sulla terra. No? Le tre persone della Trinità nell'eternità passata. Facciamo l'uomo nella nostra immagine, la caduta dell'uomo, come dobbiamo salvare l'uomo. Figlio, tu andrai a salvarli. Gesù poteva lavarsi le mani e dire no, io voglio stare qui con te papà, qui nella gloria. Ma anche in quel momento Gesù si è mosso con compassione e lui è venuto qui sulla terra a vivere in mezzo a noi, a sudare, no? Israele è molto più caldo di qua, a soffrire. E voglio sfidarvi, voglio sfidare me stesso questa mattina. Noi vediamo qui che la folla che seguiva Gesù incontrava quest'altra folla e non è scritto che i discepoli videro questa vedova o che la folla che seguiva Gesù vede questa folla di tristezza, ma è scritto che il Signore vide, il Signore ha visto. Il Signore ha visto il Veneto. Io credo che noi abbiamo una missione, fratelli. E voi sapete, l'ho detto tante volte, alcuni della Sicilia, alcuni di Napoli, alcuni del Sud America, alcuni dell'Africa, alcuni del Nord America. Io credo che niente accade per caso. Dio ci ha chiamato qui. Tutti noi siamo arrivati qui per vari motivi. Ma Dio ha un motivo ben diverso. Perché il Signore vide. Il Signore vide il Veneto e dice, questa gente, io ho compassione. E quindi io accoglierò i miei figli da tutte le parti della terra e li porterò lì. Perché io voglio che lì sia stabilita una testimonianza. E io credo che il Signore vuole che noi apriamo gli occhi. Che noi vediamo la folla che ci va incontro. Che va verso il luogo della morte. Non che diciamo, miei colleghi, non c'è speranza. No? Sono convinto che anche noi prima di conoscere il Signore c'erano gente che diceva col Craig non c'è speranza. A volte viviamo in questo mondo chiuso, una bolla evangelica e dimentichiamo come eravamo, che anche magari noi bestemmiamo Dio un giorno. Ieri io e Silvana siamo stati a Caorle e tornando, passando per Oderzo, San Polo, tutti questi paesi, ho detto, mamma mia, tutta questa area della provincia di Treviso non c'è una testimonianza, non c'è neanche una chiesa evangelica. E sono migliaia, centinaia di migliaia di persone che vivono lì. Chi andrà? Io spero che un giorno qualcuno dice, io vado, io mi trasferisco, io troverò un lavoro lì e io pianterò una testimonianza lì, che anche quella gente possa conoscere il mio Signore che è così grande. E vediamo che Gesù vide la folla, lui non era indifferente. Gli altri potevano dire, gloria a Dio, siamo salvati verso la città celeste, che ci interessa dell'altra folla? No? E a volte abbiamo questo atteggiamento, noi siamo salvati, gloria a Dio, Signore è in mezzo a noi. Rimaniamo 80, 50, quello che siamo. Stiamo bene, alleluia. Ma il Signore vide la folla. E non solo ha visto, perché c'è una progressione di quello che il Signore ha fatto, io credo che anche il Signore vuole che accada nella nostra vita. Prima lui ha visto il bisogno. Per vedere il bisogno non è abbastanza. Bisogna vedere prima, Quindi dobbiamo anche pregare: Signore, apri i miei occhi, perché io mi sono addormentato, perché io sono indifferente, mio cuore è duro e voglio che tu apri i miei occhi. Io voglio che tu metti il tuo amore nel mio cuore per questa gente. Io voglio che io possa vederli come tu li vedi, come pecore errante. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Anche noi in fabbrica, voi sapete, io ho lavorato nelle fabbriche qui, io so cosa vuol dire essere un figlio di Dio qui nelle fabbriche. Sentire bestemmie dalla mattina alla sera. E noi come figlio di Dio possiamo prendere due posizioni. Possiamo indurire i nostri cuori, possiamo chiuderci e dire, ma intanto io sono nella folla celeste, gloria, alleluia, e quelli non c'è speranza. O possiamo dire, Signore, dammi un cuore per questa gente. Dammi il tuo amore. Perché anche io una volta ero cieco, anche io non vedevo e poi un giorno qualcuno mi ha parlato di te. Usami, Signore, come tuo strumento per aggiungere questa gente. E quindi Gesù vide la folla, vide questa vedova nel suo dolore, nel bisogno. Anche qui, fratelli, quando noi vediamo un bisogno, anche qui nella Chiesa, se il Signore ti fa vedere una cosa, perché tu devi incontrare quel bisogno, no? Anche se tu vedi una carta a terra, questo è banale, no? Ma perché non puliscono qua, no? Tante volte parliamo, ma perché non hanno fatto questo? E fai te. Tu hai visto il bisogno, prendi cura. Muoviti. Amen. Questa chiesa non è una chiesa di spettatore. Siamo tutti partecipanti in questo gioco. Questo piano che Dio ha per noi. Questa è una sciocchezza, ma tante cose, no? Possiamo vedere un fratello che magari non viene per un po'. Possiamo chiamarlo, trovarlo. Come stai? Quando vediamo il bisogno, dobbiamo incontrare il bisogno. È quello che ha fatto il Signore. Il Signore non solo ha visto, ma è scritto che Lui ebbe compassione. Quindi prima Lui ha visto e poi si è mosso. E questo è il secondo passo che dobbiamo fare anche noi. Prima dobbiamo vedere il bisogno. Poi dobbiamo muoverci per incontrare col bisogno. E la terza cosa, vediamo. Accostatosi in versetto 14, toccò la barra e i portatori si fermarono. Allora egli disse, giovanetto, io ti dico, alzati. Quindi Gesù ha visto, si è mosso verso quella persona e poi lui ha parlato. E se noi vedremo il bisogno e ci permetteremo, se permetteremo al Signore di muoverci anche noi con compassione, il prossimo cosa che dobbiamo dire è aprire la bocca. Non basta che quando uno tira un bestemmio in fabbrica noi diciamo, gloria a Dio. Potrebbe essere anche buono, io facevo questo. Loro tiravano e io dicevo, alleluia. Anche una volta stavamo caricando un camion, che il telaio del camion era basso e mi sono sbattuto la testa forte contro il ferro e i miei colleghi mi guardavano, aspettavano che io tiravano e io ho detto alleluia. Si sono messi tutti a ridere. Questo è bello, però la gente non può capire la salvezza perché tu dici gloria a Dio, no? Gesù vuole, noi vediamo il bisogno, ci muoviamo, incontrare e che noi parliamo. E voglio sfidarvi questa settimana. Io voglio che questa mattina voi lasciate che il Signore vi metta una persona nel cuore, un parente, un collega, e voglio che tu ogni giorno preghi per quella persona. Signore, dammi l'opportunità di parlare con quella persona di te. E io posso garantirvi che entro la settimana il Signore vi darà opportunità. Se è una persona che tu vedi, ovviamente se è in Sud America dovresti telefonarlo. Ma preghi per quella persona. Preghi che il Signore ti dia l'opportunità. Signore, io voglio parlare per te. Tu conosci che io sono timido, che ho paura di parlare per te. Signore, apri la porta. Io ho visto, fratelli, tante volte che quando ho pregato in questa maniera, non sono stato io a colpirli in testa con la Bibbia, sono stati loro a venire da me. Io ho visto tante volte, fratelli. Io prego per quella persona, Signore, dammi un'opportunità di parlare con quella persona. E tante volte ho visto che quella persona viene da me e dice, ma voi cosa credete? Ma la Bibbia cosa dice riguardo a questo? Tutti dovrebbero sapere in fabbrica che noi siamo figli di Dio. Sia del nostro comportamento, ma anche perché noi apriamo la bocca. E noi li parliamo del Signore. E anche il Signore ha fatto così. Lui ha visto il bisogno, si è mosso con compassione e Lui ha parlato al morto. Il Signore ci chiama di parlare ai morti. Gesù cosa ha detto? Giovinetto, io ti dico alzati. E il Signore vuole che noi andiamo ai colleghi, i compagni di scuola, chi sia, sai, alzati, alzati dalla barra. Gesù vuole farti risuscitare nello spirito. Gesù vuole fare una cosa meravigliosa nella tua vita. E poi la cosa bella, che dopo che Gesù ha risuscitato, dopo che lui ha parlato al morto, in versetto 15, il morto si mise a sedere, quindi si è alzato, e cominciò a parlare. È una reazione a catena. Il Signore ci chiama di parlare, di evangelizzare. Quando loro si siederanno, saranno risuscitati nello spirito, anche loro cominceranno a parlare. Magari non conosceranno neanche due versetti della Bibbia, ma diranno, sai, io prima ero così, ma adesso il Signore mi ha cambiato. Vincenzo mi ha parlato di Dio e, dai, vieni nella chiesa. Vieni a studiare la parola. Il Signore farà un'opera anche nella tua vita. Quindi Gesù ha parlato al morto, il morto si è seduto e anche lui ha cominciato a parlare. E anche io ho visto questo tante volte, quando una persona si converte al Signore, ha quel zelo nuovo, quella fiamma, no? Quella gioia, subito anche altri si convertono intorno perché vedono, mamma mia, questo è proprio cambiato radicalmente. Questo vogliamo vedere, fratelli. Ma prima dobbiamo dire, Signore, fa che io possa vedere. Fa che non sono chiuso nel mio gruppo della chiesa, ma fa che io possa incontrare questa folla che va nell'altra direzione, che possa avere un impatto. Che magari da quella folla cambieranno direzione e cominceranno anche loro a camminare con Gesù verso la città celeste. Vogliamo alzarci in piedi? Versetto 16, allora furono tutti presi da meraviglie e glorificavano Dio dicendo, un grande profeta è sorto fra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. Signore, vogliamo chiederti questa mattina di visitare un'altra volta il tuo popolo. Vogliamo chiederti, Signore, di visitare la nostra vita. E io chiedo prima di tutti, Signore, che tu possa veramente aprire i miei occhi. Che io possa avere i tuoi pesi per i perduti, che possa veramente, Signore, essere in travaglio per la condizione delle anime che non ti conoscono, che posso piangere per loro, Signore, che possa essere mosso di compassione. E per ognuno di noi, Signore. Signore, io so che ci hai parlato questa mattina. Fa che veramente possiamo muoverci. Non solo vedere, ma metterci in moto. Signore, anche quando vediamo una persona nuova che viene qui in chiesa, che possiamo accoglierli, possiamo abbracciarli, salutarli e dimostrare veramente che tu sei in mezzo a noi. Ti ringraziamo anche per i 5 che si sono battezzati la settimana scorsa, Signore, che gioia. Che in questo nuovo anno possiamo vedere tante anime che vengono a te, Signore. E che tu userai ognuno di noi, ogni singolo membro di questa chiesa. Signore, vogliamo pregare anche per Alberto e Marta, che padre Alberto è morto questa settimana, Signore. Che tu possa benedirli, che possano loro ricevere la consolazione, Signore, che solo tu puoi dare. Che tu possa anche usarli di parlare con i parenti di Alberto, che tu li accompagnerai anche nel rientrare qui in mezzo a noi. Benedici, Padre, chi non è presente. E chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù.